Buonasera, benvenuti su RBN Torino, attacco la Torino bene. Come ogni venerdì siamo qua in pole position, in diretta dall'asso di bastoni, nel pre-apertura dell'asso. Tra l'altro vi invitiamo questa sera a venire a trovarci in via Cellini 22 qui a Torino. Come tutte le sere siamo aperti dalle 21 all'alba. Insomma, sì,
finché abbiamo qualcuno.
Questa sera abbiamo una puntata molto molto importante, perché abbiamo degli ospiti molto importanti. Con noi questa sera abbiamo Giampiero Gioime, che è in collegamento telefonico. Grazie Giampiero per essere qui con noi questa sera.
Grazie a voi.
Questa sera parleremo, come avete già letto nella locandina, parleremo del nucleare, parleremo di insomma come l'Italia può ritornare una potenza, no? Riprendendosi in mano la situazione energetica. E questa sera, oltre a Giampiero, ci sarà anche Giuseppe Vitale, che più tardi si collegherà in diretta con noi, e parleremo un attimino della questione energetica in Italia, no? Come avete potuto vedere dal caro bollette, no? Da gennaio che è iniziato questo caro bollette, tutto è più caro. Iniziamo magari a fare una carrellata, perché abbiamo un po' di domande da farti, Giampiero. E allora inizierei, vabbè, comunque questa sera con me connessi c'è il buon Tony, io sono Igor.
Un saluto a tutti quanti, un saluto a te.
Ciao,
buonasera a tutti.
Ciao Tony, buonasera.
Buonasera a tutti.
Vai Tony.
Allora, una domanda che appunto volevo fare era questa. Il fabbisogno energetico rende l'Italia dipendente dall'estero. In questo momento sono 53 le centrali in costruzione nel mondo. Le centrali moderne sono sicure, non inquinano e offrono lavoro, considerato che la spesa è di 5 centrali centrali distribuite sul territorio sarebbero ripagate in 10 anni. Considerando tutti questi benefici, come potrebbe Casa Pound incentivare i politici e le istituzioni a scegliere il nucleare?
Ma allora, innanzitutto facciamo un quadro generale. Sia l'Italia che tutta l'Europa dipendono per buon 70% circa, chi più chi meno, tra i vari stati membri, dalle fonti fossili, quindi dipendono dal gas, come stiamo vedendo anche nel caso, diciamo, Russia, il gasdotto Nord Stream, dipendono dal petrolio e dipendono ancora dal carbone. La produzione, diciamo, il fabbisogno energetico di tutta l'Europa, compresa l'Italia, che anzi ha quote ancora maggiori, è un fabbisogno energetico sul gas e sul petrolio fortemente russo-centrico, cioè gran parte delle forniture di materie prime, di fonti fossili necessarie per l'energia elettrica e per l'energia termica, vengono dalla Russia. Questo è il primo punto. In tutta Europa, Italia compresa, l'unico paese che ha una certa autonomia energetica in tutto questo è la Francia, che infatti ha una ricca dotazione di nucleare. Oggi in Europa, in questi giorni, si sta definendo se il nucleare e il gas fanno parte della cosiddetta tassonomia verde o no. Il fatto è centrale, no? Perché tutta l'Europa, Italia compresa, Italia in coda o comunque in testa da qualche parte, hanno scelto evidentemente col Green Deal e con altre misure di muoversi molto rapidamente verso quella che viene definita transizione energetica fortemente centrata sulle rinnovabili. Ma ad oggi le rinnovabili, quindi il sole, il vento, l'acqua, pesano all'incirca per il 10% sulla soddisfazione del fabbisogno energetico mondiale. In Italia e in Europa un po' di più, molto di più per quanto riguarda in particolare l'energia elettrica, però è dirimente sapere se gli investimenti pubblici verranno indirizzati anche sul nucleare e il gas oppure no. Quindi in questo momento il grande vulnus è questo: se tutto il continente europeo, perché evidentemente quando parliamo di energia in particolare non possiamo localizzare troppo in piccolo, no? Quindi bisogna capire che sono sistemi molto articolati e complessi, dove oggi dominano palesemente tre grandi materie prime, pochissimi paesi, Russia, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina, e questo è vero anche sulle fonti rinnovabili. È chiaro che il percorso che deve fare l'Europa e l'Italia in particolare è un percorso che parte una domanda. Vogliamo la sicurezza energetica e una maggiore autonomia energetica, o vogliamo continuare ad essere dipendenti da altri? Questa è la domanda centrale, no? A fronte di questa domanda, di una risposta, si sceglie di fare o di non fare nucleare e gas, perché senza nucleare e gas, nonostante occorra comunque continuare a sviluppare le energie rinnovabili, rimaniamo comunque in balia di altri, nel senso che se qualcuno ad esempio decide di interrompere il processo che porta alla fornitura di gas russo all'Europa tramite la Germania, i prezzi delle bollette aumentano, l'economia si impantana, l'inflazione cresce, quasi tutti i prodotti semifiniti aumentano il prezzo, aumentano di prezzo, aumenta di prezzo anche il fertilizzante per l'agricoltura evidentemente, e ci troveremo in una situazione di inflazione importata, no? Gravissima. Quindi il tema, la domanda è veramente cruciale. L'Europa nel suo complesso ha, e l'Italia, hanno gli attributi per avere, chiedere e lavorare verso l'autonomia e la sicurezza energetica nazionale e continentale? Questa è la domanda, perché se sì, occorre fare, come oggettivamente, mi dispiace parte di ciò, lo fanno i francesi, lavorare molto fortemente verso una di quelle fonti che è libera dalle intermittenze dei mercati, no? Quindi evidentemente il nucleare da un lato, e dall'altro occorre fare dei rigassificatori, cosa che in Italia non si è voluto fare. Quindi questo è un po' la sintesi del sistema. La decisione è politica, non è economica. La decisione è politica, occorre capire se si vuole o non si vuole, come ai tempi di Mattei, se vogliamo, l'indipendenza energetica.
Sì, diciamo che qua in Italia abbiamo sempre avuto una situazione, nel 1985 hanno provato a un po' a spingere sul nucleare, a iniziare un progetto sul nucleare, perché qua ad esempio in Piemonte, a Trino Vercellese, c'è stato un inizio di una centrale, però poi si sono posti un sacco di persone, però stupidamente, perché comunque alla fine in Italia, se pensiamo che al nostro confine, a 50 km dal confine in terra francese, c'è già una centrale che ci porta tra l'altro energia a noi con la Superfenis, ad esempio, che è una linea che passa tra la Valle d'Aosta e anche un po' il Piemonte.
Quindi,
diciamo che noi qui in Italia abbiamo una situazione che sappiamo che sfruttando il nucleare potremmo essere più indipendenti, però forse non conviene da un altro lato, perché comunque ci sono troppi interessi, forse a livello anche europeo, a livello mondiale, in cui noi non dobbiamo essere né sovrani e né liberi di scegliere quello che vogliamo nel nostro Stato.
Guarda, fino al 1987, data del primo referendum nucleare, l'Italia era una grande potenza nucleare, non solo grande potenza in termini di centrali, ma anche di tecnologie e di manager. Dal 1987 in poi l'Italia ha aumentato enormemente la domanda di combustibili fossili, ha poi fatto una svolta dal 2007 in poi anche sulle rinnovabili, perché è un paese che ha oggi una buona infrastrutturazione, ma anche le tecnologie delle rinnovabili vengono per lo più importate da fuori. Quindi il problema, ripeto, è un problema politico, ovvero se l'Italia, ma io aggiungo l'intera Europa, perché nella situazione italiana si trovano anche gli altri paesi, Francia esclusa, per quanto riguarda la dipendenza di fonti energetiche. È molto importante quindi definire e capire quanto un paese o un'area geografica omogenea, come potrebbe essere l'Europa, e non l'Unione Europea ovviamente, ma l'Europa, possono decidere il proprio destino, perché evidentemente senza il controllo delle fonti energetiche tutto il resto, come ho detto prima, dell'economia e quindi anche della società ne risente in maniera grave. Ripeto, il forte costo del gas e del petrolio stanno determinando un grossissimo incremento nei prezzi dei fertilizzanti, con conseguenza che probabilmente diverse famiglie di agricoltori neanche concimeranno quest'anno, no? Con gravi problemi poi su raccolti e tutto il resto. Quindi il problema dell'energia è un problema centrale per le autonomie dei territori e per la sovranità dei territori, siano essi a livelli nazionali o anche continentali, perché è chiaro che in questo momento, ad esempio, la domanda, per capirci, perché poi alla fine i numeri hanno un loro forte peso, no? L'Europa, che sembra, quindi, che è un grandissimo continente, culla di civiltà mondiale, eccetera, eccetera, pesa nella domanda energetica mondiale poco più del 10%. Voglio dire, per chi ha gas e petrolio è molto più importante un cliente come la Cina o l'intera Asia che l'Europa. Quindi attenzione, perché chiaramente ci troviamo non solo in una situazione di debolezza sull'offerta, evidentemente, no? Perché tutti i paesi, e l'Italia in questa maestra, manco si vuole trivellare quel poco di gas che ci abbiamo, perché non si può fare questo e non si può fare quello. Se tu non vuoi fare questo e non vuoi fare quello, se tu non vuoi fare il nucleare, non vuoi manco trivellare per cercare il gas, non vuoi manco mettere le pale eoliche, non vuoi neanche mettere troppi pannelli fotovoltaici, non ti resta che mettere mano al portafoglio e pagare il conto della bolletta zitto zitto. Questo puoi fare, ma capisci che questo è un discorso di sudditanza culturale, non solo economico, energetico, ma alla fine è culturale, che tu dipendi da altri per accendere la luce e per riscaldarti. Allora, questo è un fatto, a mio parere, politicamente estremamente rilevante, quindi tutti dovrebbero muoversi per capire quanto è importante tornare ad avere un'autonomia energetica, un'energia sicura, non dover dipendere dai balletti del mercato. E c'è un altro fatto molto importante che spesso si dimentica, e che il dominio, diciamo, in tutto ciò che è energia in questo momento fossile e rinnovabile è un dominio fortemente di mercato. Il nucleare è invece una questione pubblica. L'investimento nel nucleare non può essere demandato al mercato. L'investimento nel nucleare, nel voler fare una centrale nucleare, è un investimento pubblico. Questa è una forte differenza, che, sulla quale poco a volte si riflette.
Certo. Ma, Giampiero, scusami, io mi chiamo Euclide, innanzitutto mi presento. Ciao.
Ciao. Nome.
Volevo chiederti, visto che secondo me anche grazie alla nostra campagna, cioè almeno io voglio pensare che sia così, no? Alcuni partiti, soprattutto quelli di centrodestra, sembra che abbiano un pochino tirato fuori cioè si sono resi disponibili comunque a parlare di nucleare, soprattutto sembrano favorevoli. Ecco, quanto è reale secondo te quanto sono reali queste aperture da parte di alcuni partiti politici verso il nucleare? Cioè, sono reali oppure semplicemente si perderanno in una bolla di sapone, esattamente come il resto della politica nazionale, come si sta perdendo in questi giorni?
Ma io penso che siano reali non solo quelle dei partiti, ovviamente, di centrodestra, ma in realtà anche nel centrosinistra c'è un'apertura in alcune parti, sì, del nucleare. Non dimentichiamo che Chicco Testa, che è stato a lungo nelle file della sinistra, è stato presidente di Legambiente, è stato anche uno degli ultimi grandi nuclearisti e continua a parlare a favore del nucleare dopo essere stato presidente di Legambiente. È un discorso molto trasversale. Lo stesso ministro Cingolani parla di mini centrali nucleari. Ovunque c'è un ritorno sensato a quella che potrebbe essere una tecnologia purtroppo adesso molto cara, nel senso che, certo, il tempo è passato e abbiamo perso molte capacità, evidentemente, ma tutto il mondo anche industriale parla di una ipotesi di ritorno al nucleare, non necessariamente solo italiano, ma evidentemente il discorso deve essere un discorso, ripeto, continentale quando parli di energia, no?
Certo.
La stessa Enel è proprietaria di impianti nucleari in Europa, no? In Slovacchia, in Romania, quindi non è una questione solo di territorio nazionale sul quale tutti quanti hanno evidentemente qualche dubbio di fattibilità, perché poi per realizzare una centrale nucleare in Italia considerate che ci sono delle forti difficoltà anche per mettere il fotovoltaico in questo, certo, paese, no? Quindi esistono poi una serie di poteri che rendono un po' difficile la situazione, ma direi che tutto il mondo diciamo razionale, ecco, per dirti, non basato su teologie,
su dogmi, diciamo,
intenderci, è abbastanza cosciente dell'importanza di una tecnologia del genere per l'autonomia energetica, per la sicurezza energetica, per la crescita industriale, per non avere questa spada di Damocle dei gasdotti che si possono interrompere per decisioni politico-militari in qualsiasi momento, no? Quindi è un problema questo. Oggi noi viviamo un problema anche per la situazione ucraina.
Certo.
È chiaro che o abbiamo vissuto un problema per le sanzioni alla Russia, che ci fornisce tutto il gas, qualche problema ci sarà stato.
Sicuro.
No, a me faceva sorridere anche il fatto che noi investiamo molto come Italia in queste, anche nell'energia eolica, come hai detto tu prima, no? Però peccato che, come nel sud Italia, io ho l'esperienza della provincia di Trapani, che è piena di pale eoliche, no? Che la società è una società tedesca che viene, prende comunque l'energia naturale, per carità, però comunque è sempre una società estera, o comunque è sempre qualcosa di estero, che non è... Non è proprio l'Italia che sfrutta questa energia, è fondamentalmente così nel sud.
Questo è un grosso peccato, perché dicevo che dal 2007 l'Italia ha fatto grossi passi avanti come cliente di energia, di componenti per le energie rinnovabili, quindi al momento noi siamo grossi produttori di fotovoltaico, in parte anche di eolico, ovviamente di
eolico,
la nostra,
sì, sì,
forza principale sono le dighe dell'idroelettrico per quanto riguarda le rinnovabili. Certamente è un peccato che gran parte dell'impiantistica del fotovoltaico, quindi pannelli solari, inverter e, sì, adesso lo storage, vengano acquistati, siano importazioni.
Sì, esatto, questo che è la cosa più...
Questo è stato il mio pallino, no? Cioè, facciamo le rinnovabili. La teoria alla quale sono andato, sulla quale ho costruito un po' di teorie, è quella che l'Italia, come gli altri paesi, devono andare a prendersi l'energia ovunque, no? Nel rinnovabile, nel gas, nel petrolio, nel carbone, tutta l'energia che serve per avere proprio un'autonomia, e anche nel nucleare, evidentemente. Quindi è un peccato che gran parte delle tecnologie e delle componenti siano state comprate anziché siano state importate, anziché cogliere questa occasione per fare una filiera nazionale, no?
Esatto. Ascolta, Giampiero, noi ti salutiamo perché sappiamo che comunque devi andare via. La seconda parte la dedichiamo all'altro ospite che è Giuseppe, che lo conosci, poi lo sentirai quando lo sentirai dopo, magari se hai modo di sentire la radio web RBN.
Assolutamente, la sentirò e come la sento.
Allora, noi ti seguiamo, oltre che sul primato nazionale, perché comunque volevamo citare anche il primato nazionale perché fai dei bellissimi articoli, ma speriamo anche di averti qua così magari al lasso a presentare il tuo libro, quello che è tra l'altro
Guerra Energia.
Esatto, che è Edizioni Altaforte. E magari ti dobbiamo anche una cena sicuramente, perché ti abbiamo fatto aspettare quindi sarai il nostro ospite e dobbiamo anche dobbiamo
tanto pagatoni
sicuramente. L'errore è stato suo.
Grazie.
Allora mi mangerò una splendida bagna cauda.
Esatto, ti aspettiamo, ti ringraziamo, che è stato gentilissimo, e ci sentiamo poi sulla seconda parte con i radioascoltatori, sempre sulle frequenze di RBN Torino, Attacco la Torino Bene.
Un abbraccio.
Ciao.
Grazie, un abbraccio a tutti. Ciao.
Ciao, buona giornata, buona serata.
Ciao.
I can't.
Trovati su RBN Torino, attacco la Torino bene, prima parte di questo speciale sul nucleare,
molto interessante,
che abbiamo avuto un ospite d'onore, perché c'era Giampiero Gioime, e adesso abbiamo un altro ospite d'onore, abbiamo Giuseppe Vitale, e ringraziamo per essere qua così con noi.
Ciao, un abbraccio.
Ciao a tutti gli ascoltatori di RBN, grazie dell'invito, accolto volentieri come sempre.
Bene, noi ti ringraziamo, perché era una puntata che ci tenevamo tanto a fare, perché l'aspetto del nucleare l'abbiamo subito preso con entusiasmo, anche perché crediamo che un'energia come il nucleare potrebbe farci ritornare sovrani e padroni di noi stessi nella nostra nazione, e poi soprattutto perché abbiamo degli esempi qui in Piemonte, come Trino Vercellese ad esempio, che insomma è stato un po' un inizio, che poi adesso hanno poi bloccato tutto, però era un inizio di centrale nucleare.
Sì, sì. Diciamo, Trino fa parte, era una delle quattro centrali nucleari che era in funzione in Italia fino al referendum dell'87. In realtà la data di smantellamento di Trino si attesta intorno al 1990. Consideriamo che Trino è una centrale a PWR, quindi ad acqua pressurizzata, è una delle centrali che comunque vengono costruite ancora oggi attualmente in maggior numero. Le altre sono i PWR, quindi d'acqua bollente o altre tipologie di sistema, e pensate, era stata costruita in soli 4 anni, perché l'inizio della fabbricazione fu nel 1961 e l'attacco, diciamo, al sistema di distribuzione della corrente elettrica avvenne nel 1965. Non era un grandissimo reattore, si parlava di 270 megawatt elettrici, se lo confrontiamo con i PWR ora, per esempio quelli francesi di taglia che vanno tra i 1200 e 1600, era veramente piccolino. Però nel momento dell'entrata e per il fabbisogno energetico che aveva di cui aveva bisogno l'Italia in quel momento lì, andava più che bene, anche perché dopo Caorso era la seconda per capacità di produzione. Le altre erano Latina, Garigliano, appunto Trino e Caorso in provincia di Vicenza. La quinta, che era Montalto di Castro, fu invece riconvertita in seduta stante subito dopo il referendum e ce la siamo ritrovati come centrale a carbone. Questa era un po' la storia del nucleare italiano.
Sì, che poi tra l'altro dopo sul finale ti chiederò anche un appunto, perché qui sempre in Piemonte, in Canavese, ne parlavamo l'altro giorno quando ci siamo sentiti per telefono, c'è stata una proposta per fare uno stoccaggio di materiali nucleari, no? Cioè di scorie nucleari. Poi magari ne parliamo poi dopo, verso il finale. Lascio un attimo Tony, perché freme per chiederti le cose, Tony.
A disposizione.
Niente, nella prima parte era venuto fuori un punto e si parlava della sicurezza e della pulizia che può garantire una centrale nucleare. Visto che le paure di una nuova Fukushima o di una nuova Chernobyl sono sempre presenti, volevamo sapere, con la modernità di queste nuove centrali, fino a che punto possiamo essere sicuri e fino a che punto è un'energia pulita?
Ma ascolta, sono due temi che da soli meriterebbero non una ma una serie di puntate stile serie televisiva, perché comunque in questi anni se ne è parlato tanto e purtroppo anche a sproposito. Allora, partiamo da un punto di vista ambientale per poi passare a quello della sicurezza. Da un punto di vista ambientale non c'è ragione di credere che il nucleare non sia pulito, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono gli studi. Lo stesso IPCC, che è l'organo europeo e mondiale che sta monitorando i cambiamenti climatici, nel suo ultimo rapporto, ma era così anche negli anni precedenti, ha detto chiaramente che il nucleare è una delle fonti di energia a bassa emissione di CO2. Ovviamente tutto quello che dico è facilmente riscontrabile in rete, ci sono fior fior di link e di studi a corredo di quello che dico. Quindi dicevo, basso impatto di emissioni di CO2, ma anche perché una centrale nucleare si differenzia totalmente da una centrale elettrica normale, perché sfrutta un processo di fissione che è diverso dal processo di combustione. Dal processo di combustione ne deriva comunque anidride carbonica, dal processo di fissione no. Ora io mi baso sulle stime magari della settimana scorsa, che sono quelle che i trend che avevo più sotto mano. Vi porto il paragone di tre nazioni: una è la nostra, l'altra è la Germania e l'altra è la Francia, tre tra i più grandi paesi industrializzati. La Francia, come ben saprete, ha 56 reattori nucleari, produce circa oltre il 70% della sua energia da fonte nucleare, il resto lo deriva dalle rinnovabili e l'1% del gas. Quindi la Francia ha completamente decarbonizzato il suo parco, diciamo, elettrico nazionale. Diverso il discorso della Germania. La Germania invece aveva delle centrali nucleari, piano piano le sta chiudendo tutte, sta smantellando le sue 8 centrali nucleari, sta puntando fortissimo sul gas con il Nord Stream 2 che oggi salta agli occhi della cronaca per la questione geopolitica internazionale, ma attualmente, nonostante 600 miliardi di investimenti sulle fonti rinnovabili, la sua produzione di energia elettrica, e parlo soprattutto di elettrico, si basa su carbone e ancor peggio la lignite, che sono altamente inquinanti. Noi, la nostra situazione è sotto gli occhi di tutti, dipendiamo totalmente dall'estero per qualsiasi fonte di energia, noi non produciamo, o meglio produciamo ma importiamo la materia prima per produrre, e siamo totalmente dipendenti dai combustibili fossili. La nostra produzione di energia, diciamo, pulita si attesta intorno al 30%, ma le fonti rinnovabili, tra cui eolico e fotovoltaico, non superano il 10%, il resto sono ad attribuirsi soprattutto all'idroelettrico. Ecco, se facciamo il confronto tra queste tre nazioni, numeri alla mano, tra grammi equivalenti di CO2 emessi in aria, noi abbiamo la Francia che ne emette 84, la Germania che ne emette ben 450 e l'Italia che si assesta intorno ai 350 grammi. Ecco, già questo bisognerebbe far capire il motivo per cui il nucleare è pulito, ma non è pulito solo in Europa, è pulito anche negli Stati Uniti. L'Istituto Nucleare statunitense ha dichiarato che oltre il 60% della sua energia pulita deriva da fonte nucleare, quindi il nucleare è comunque ambientalmente sostenibile, ed è per questo che comunque viene inserito nella tassonomia verde europea, perché per produrre grandi quantità di energia ha un minor impatto anche rispetto al suolo. Una centrale da 1600 MW occupa un determinato spazio, se volessimo ricoprire lo stesso fabbisogno energetico, considerando anche le variabili aleatorie che ci sono, con fotovoltaico o eolico, avremmo bisogno di superfici milioni di volte maggiori. E milioni di volte non è una cifra approssimativa, è proprio una stima reale su il capacity factor che poi può venire fuori dal rapporto tra una centrale nucleare e tra un reattore, perché spesso si confonde reattore con centrale. In una centrale ci possono essere anche più reattori, generalmente sono 4, in alcune situazioni ce ne sono anche 7 di taglia minore. Quindi da un punto di vista ambientale mi sento di dire che non ci sono assolutamente problemi, poi magari del discorso dei rifiuti ne parliamo più avanti. Da un punto di vista di sicurezza dobbiamo partire dal concetto che una centrale nucleare non è una bomba atomica, non può esplodere, nonostante il materiale fissile sia lo stesso, sia l'uranio, ma stiamo parlando di processi di arricchimento totalmente differenti. Quello che utilizziamo in una centrale nucleare è arricchito al 3%, mentre ci vuole un arricchimento del 97% per quanto riguarda le bombe atomiche. Però una centrale nucleare già di per sé ha dei sistemi di sicurezza molto, molto elevati, sia da un punto di vista attivo, e quindi quelli che sfruttano i sistemi, diciamo, elettrici o il progresso tecnologico per la salvaguardia della centrale, sia di tipo passivo, ovvero quelli da cui non si sfugge, che sfruttano i principi fisici, per cui tipo la convezione naturale, quindi il mantenimento della giusta temperatura e pressione all'interno del reattore. Chernobyl e Fukushima non possono accadere, ma non possono accadere per il semplice motivo che Chernobyl era un reattore, se non ricordo male, un BMK, destinato a doppio scopo, quindi sia a scopo civile che a scopo militare. Non esistevano e non esistono ad oggi nel mondo occidentale reattori di questo tipo, ma nemmeno in tutto il mondo, visto che c'è l'IAEA, che è l'organizzazione internazionale che li controlla, e gli incidenti semplicemente l'incidente di Fukushima fu sostanzialmente derivante da una serie di errori umani, diciamo, di una probabilità di accadimento veramente bassa, perché quando si parla di rischio bisogna sempre ricordarsi che è il prodotto tra la probabilità di accadimento di un evento per l'effettivo danno che può dare, però un susseguirsi di eventi che hanno portato poi a quello che è stato la fusione del nocciolo con il conseguente rilascio in atmosfera. Diverso è stato il caso di Fukushima, perché Fukushima, ricordiamoci, è stato prima uno tsunami, anzi prima un terremoto e poi uno tsunami con onde altre oltre 30 metri. Lì sono andati a farsi friggere un po' quelli che erano i sistemi di raffreddamento primari. I sistemi di raffreddamento secondari erano entrati in funzione, quindi era avvenuto lo scram del reattore. Scram si intende l'arresto d'emergenza, quindi il processo di fissione era terminato. Succede che poi ovviamente le strade, a causa del terremoto, erano totalmente interrotte, quindi i sistemi di raffreddamento secondari non potevano essere sostituiti. Da lì poi ci fu un aumento delle concentrazioni in un locale che comunque non era quello del Vessel, quindi del Nocciolo, ma erano le piscine di contenimento. C'è stata una piccola fuoriuscita, diciamo controllata, di vapori radioattivi, ma sostanzialmente erano nella norma. Ripeto, tutto ciò che dico è sotto gli occhi dei rapporti. Se noi andiamo a leggere quelli che sono i rapporti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto riguarda sia Chernobyl che Fukushima, a Fukushima è stato stimato un solo morto dovuto oltretutto per la caduta di una tettoia che niente aveva a che fare con la centrale nucleare, e nel corso di 10 anni, che poi è il tempo ad oggi che è passato all'incidente di Fukushima, non si sono verificati incrementi di, diciamo, di casi tumorali rispetto alla media standard. Oggi la media standard in qualsiasi paese del mondo è il tumore colpisce una persona su 4, quindi sostanzialmente non c'è stata una variazione. Per quanto riguarda Chernobyl, siamo su un numero inferiore ai 100 morti. Oggi l'area di Chernobyl comunque è vivibile, le specie autoctone sono comunque rivenute fuori, gli animali ricominciano ad emergere, quindi sostanzialmente quello che è accaduto non può accadere, anche perché oltre ai sistemi comunque c'è un organismo internazionale che è l'IAEA che vigila. Però la cosa che mi preme far capire è, cioè, quando si parla di nucleare, di sicurezza nucleare, che ripeto, sistemi attivi, sistemi passivi, si parla di contenimenti in cemento, ci sono dei bellissimi video su YouTube che sono disponibili a tutti sull'esercitazione di un Phantom americano che viene fatto schiantare su una parete di contenimento di un reattore nucleare, ovviamente una porzione che simulava la parete di contenimento, dove si vede che il Phantom si distrugge e la parete resta integra, ma la stessa barriera costituita dal materiale che poi fa la fissione è un'ulteriore barriera per evitare incidenti. Ci sono i sistemi di raffreddamento primari e secondari, nei PVR, quelli adesso che vengono fuori dalla Francia, gli EPR, quindi gli European Pressure Reactor, addirittura sono 4 sistemi ridondanti costituiti da 4 fabbriche diverse, in modo tale che se c'è un difetto di fabbrica comunque vada ad interessare le altre. Però quello su cui mi volevo concentrare è che non è solo il nucleare ad aver avuto degli incidenti, che comunque per tasso di mortalità risulta sempre inferiore alle altre fonti di energia. Se noi pensiamo, che ne so, all'incidente dell'industria chimica di Bhopal, dove ci sono stati più di 200.000 morti, o alla sola diga del Vajont che ha fatto oltre 2.000 morti, insomma, certo, capiamo benissimo che il confronto non regge, ecco. Cioè, quando si parla di nucleare purtroppo c'è uno spauracchio, ma in realtà nessuno si è mai sognato di dire no all'idroelettrico, perché se casca una diga insomma succede un casino.
Ciao Giuseppe, intanto mi presento, mi chiamo Euclide, volevo farti una domanda un po' più di carattere macroeconomico e macropolitico, se è possibile. Allora, praticamente ti spiego, io un tempo fa mi occupavo di fotovoltaico, no? E quindi così installavo impianti fotovoltaici, e il mio dubbio è sempre stato questo, no? Che essendo comunque ad esempio il fotovoltaico spinto soprattutto da grandi aziende cinesi, quindi per quanto riguarda le celle e quant'altro, non si volesse spingere sull'energia nucleare perché c'erano degli interessi da un punto di vista comunque macroeconomico che spingevano su questo tipo di energia alternativa, diciamo, no? Ecco, questa cosa qui regge secondo te? Nel senso, chi è ostile al nucleare è perché fondamentalmente sta portando avanti, diciamo, delle teorie e soprattutto una parte comunque economica che riguarda la Cina, quindi la produzione di celle fotovoltaiche e cose di questo genere?
Ma guarda, può reggere, anche se ti dico che oggi uno dei maggiori produttori o maggiori costruttori di impianti nucleari al mondo è proprio la Cina. La Cina,
okay,
nella sua nazione ne sta costruendo la media di 8 all'anno.
Però
sta
non vuole che lo costruiscano gli altri, magari.
Non ho capito.
Non vuole che le costruiscano gli altri, magari.
No, ma in realtà i programmi di cooperazione delle aziende cinesi, così come di quella russa, stanno costruendo in mezzo mondo.
Okay.
Quindi attualmente, diciamo, ci sono 450, più o meno 450 reattori in funzione e 52 sono in costruzione nei prossimi anni. 50. Quello che sta facendo la Cina insieme alla Russia, quindi saranno i due colossi dei prossimi anni, è lo sviluppo dei reattori veloci, sono quelli che consentiranno di fissionare non solo l'uranio 235, che è il 3% praticamente del combustibile dell'uranio che noi oggi fissioniamo, ma tutto l'uranio 238, che è l'altro isotopo, e quindi incrementare praticamente la produzione di energia, la durata del combustibile e diminuire ulteriormente quelli che sono i rifiuti radioattivi.
Sì.
Da un punto di vista economico, sì, regge quanto dici te. Ti dico anche che però per uno sviluppo nucleare ad oggi non saremmo in grado di farlo da soli, dobbiamo essere onesti, avremo bisogno comunque di una cooperazione a livello europeo. Poi per quanto riguarda noi, paghiamo le bollette più care di Europa, abbiamo investito negli ultimi anni 220 miliardi in finanziamenti nella quota A3 della bolletta per paleoliche e pannelli solari, ma noi non costruiamo niente, non abbiamo una filiera, non
sì,
abbiamo la materia prima,
infatti,
dalla Cina.
Infatti ne parlavamo prima e ho aperto un attimino questo caso, ad esempio le paleoliche che ci sono in provincia di Trapani, che però sono in mano a una società tedesca.
Ma sì, ma chiaro, perché poi ovviamente devi comunque poi poterle gestire, però quando i materiali di costruzione non sono tuoi e tu non hai il know-how, perché noi attualmente non ce l'abbiamo da un punto di vista impiantistico per queste cose qui, o meglio, ce le potremmo avere ma non ci investiamo, è ovvio che sei puntato poi anche per una questione di prezzi e di manodopera ad andartelo a prendere fuori, però non è che le pale eoliche o impianti fotovoltaici siano più sicuri rispetto a una centrale nucleare.
Beh,
le pale eoliche utilizzano le terre rare, l'estrazione delle terre rare, oltre a essere completamente dannoso per l'uomo, è completamente dannoso per l'ambiente.
Sì, sì. E comunque siamo i più grandi pagatori d'Europa, fondamentalmente siamo quelli che pagano più caro, come dicevi tu, le bollette, e però che non abbiamo un interesse, non il popolo, ma comunque chi ci gestisce, ma anche una parte anche del centrodestra è completamente cieca e non riesce a capire quello che potrebbe dare il nucleare in Italia.
Ma sì, noi siamo quelli che nell'ultimo anno del governo Prodi abbiamo pagato la Francia per venirci a prendere il nostro combustibile esausto e l'abbiamo ripagata poi per farci vendere l'energia, Quindi siamo questi quando ci mettiamo anche poi da un punto di vista politico. Siamo il genio di Enrico Fermi e siamo la follia di governi che non affrontano la politica energetica come dovrebbe essere fatto. Cioè, l'ultimo piano energetico serio di questo paese è stato nel 1985 e poi è avvenuta la chiusura per via dei referendum.
Esatto. Allora io ti ringrazio, devo chiudere la trasmissione perché dobbiamo dare lo spazio anche alle altre redazioni. Io abbiamo visto un tuo articolo sul Primato Nazionale sull'energia futurista, ecco, e invitiamo tutti a leggerlo perché è molto interessante, poi soprattutto ad acquistare il Primato Nazionale e abbonarsi, noi ci siamo abbonati tutti al Primato Nazionale. Con questo il mio augurio e il mio invito a venire qui a Torino magari a fare una conferenza insieme a Giampiero.
Assolutamente.
Ci dobbiamo sdebitare per il tempo che vi abbiamo fatto perdere perché ci abbiamo messo…
Sono già due cene,
però… vabbè,
cara,
è tanto pagatoni che lui è bravo.
Purtroppo mi rendo conto che è un tema talmente ampio che bisognerebbe veramente affrontarlo per ogni aspetto ci vorrebbe una puntata. So benissimo qual è la difficoltà.
Faremo una bella serata qui all'Asso, magari, così almeno non so se sei mai stato qua all'Asso di Bastone, però noi ti invitiamo, così
ne approfitterò volentieri.
Va bene, allora io ti saluto, ti ringrazio i radioascoltatori, vi saluto e vi do l'appuntamento al prossimo venerdì, che ci sarà un altro speciale molto importante, perché arriviamo in un periodo particolare, accenniamo che è il periodo del ricordo dei martiri delle foibe, e la prossima puntata sarà appunto concentrata sui martiri delle foibe, però quelli gli esuli e quelli che abbiamo conosciuto qui a Torino, e la realtà anche qui di Torino. Ti ringrazio Giuseppe, ci sentiamo la prossimamente, e ti diamo l'appuntamento, se vuoi sentirci, il prossimo venerdì sempre su RBN.
Un abbraccio.
Assolutamente, non mancherò.
Un abbraccio e buona serata.
Grazie.
Ciao a tutti e a risentirci.